Con i CSI siamo riusciti a andare a suonare a Mostar, siamo stati invitati a suonare a Mostar pochi anni dopo la fine della guerra. Era il primo gruppo che andava a suonare in città, era il 1998 e questo è stato un viaggio che mi ha toccato profondamente. Un po' perché non è tanto il vedere, perché anche la televisione ti mostra, no? Però è proprio il toccare, sentire le persone e l'annusare quello che è appena passato in una città colpita come era stata colpita Mostar, che io credo ti costringe a cambiare l'ordine dei tuoi pensieri sostanzialmente.
Nella vita di una persona ci possono essere avvenimenti capaci di spostare le coordinate di un'esistenza. Per Massimo Zamboni fu quel viaggio a Mostar, in Bosnia, nel 1998, a imprimere una svolta al suo percorso umano, culturale e professionale.
Quasi tutti, ma non tutti, sono stati sordi, sono stati muti. Quasi tutti, ma non tutti, sono stati ciechi. Seduti.
Quella che stiamo ascoltando è la registrazione audio del bombardamento croato che il 9 novembre del 1993 distrusse lo Star Most, il ponte che dal XVI secolo univa le due parti della città di Mostar, altrimenti divise dal fiume Neretva. Mostar, come Sarajevo, è rimasta uno dei simboli più drammatici della guerra che accompagnò la dissoluzione della ex Jugoslavia nella prima metà degli anni 90, sconvolgendo la Bosnia e provocando la morte di oltre 94.000 persone. Insieme ai CCCP, Fedeli alla Linea, e poi ai CSI, ossia il Consorzio Suonatori Indipendenti, gruppi che aveva contribuito a fondare e all'interno dei quali era chitarrista, Zamboni già da tempo si muoveva artisticamente su versanti quantomeno inusuali per la cosiddetta società dello spettacolo. Fu però essenzialmente dalle riflessioni attorno alla guerra, alla violenza, ai vincitori e ai vinti conseguenti alla tournée a Mostar che pian piano lo sguardo di Massimo cominciò a modificare sostanzialmente la prospettiva, facendogli osservare la realtà fuori dai vincoli semantici del cosiddetto senso comune e spingendolo così a porsi interrogativi etici capaci di sfidare certezze ritenute da sempre incontestabili.
Sono tornato con un grosso senso di frustrazione e di volontà di esprimerla questa frustrazione. È chiaro che dalle letture, dagli ascolti, dalle chiacchiere, tu hai sempre questa percezione della guerra, della sconfitta, dell'inermità. Sono discorsi che ci arrivano, è possibile anche praticarli da casa, ma non è sufficiente. Basta di più delle volte lo sguardo di una persona o un piccolo particolare. O anche una cosa che mi colpisce sempre molto, che è la sofferenza degli animali o anche delle piante, no? Perché c'è una grossa differenza, loro subiscono queste nostre essere politici. Sono cose che ti colpiscono molto, allora ho cominciato a ragionare molto di più su quello che doveva essere il mio lavoro nel vero senso della parola, cioè spostare l'accento dalle canzoni, che non sono mai state il centro del nostro lavoro a tutti gli effetti. Noi, anche solo per la scelta del nome del gruppo, per la scelta dei titoli degli album, abbiamo sempre cercato di non considerarci musicisti come si fa usualmente. Però questo mi ha determinato molto di più. Da qui poi l'uscita dal gruppo, questo inizio di una strada da solo, perché sono ricerche che poi è più facile fare in solitaria queste. Hai bisogno di confrontarti molto più con te stesso, prendendo tutti gli spunti esterni, che non condividere con un gruppo questo percorso.
Grazie sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e tre piaghe nel cuore e nessun filo per poterle cucire. E il coraggio per poterle cantare. Grazie, sorella sconfitta.
Nel 2004, parallelamente alla pubblicazione del suo libro Il mio primo dopoguerra, edito da Mondadori, nel quale tra l'altro narrava anche delle esperienze in Bosnia, scrisse testi e musiche del disco Sorella sconfitta, dove l'esperienza dello sconfitto diventò il punto di osservazione privilegiato dal quale riconsiderare i concetti di vincitori e vinti. La riflessione però non si esaurì con quel lavoro, Ma, stimolato da un nuovo viaggio a Mostar compiuto 10 anni dopo la prima esperienza, Massimo Zamboni è approdato ora alla figura dell'inerme, che, con un ribaltamento del senso comune, è diventato ai suoi occhi il vero motore della storia.
Gli inermi sono gli sconfitti, insomma, in guerre come quella della Jugoslavia c'è sempre chi dirige la guerra e chi la subisce da tutti i punti di vista. Gli incontri fatti a Mostar, sia in questo primo viaggio del 98, poi anche in quello di una decina d'anni dopo, sono incontri che mi hanno sempre più determinato nel pensare che i centri possibili del nostro stare insieme siano determinati dalla sconfitta e dall'inermità. Il messaggio che passa normalmente è esattamente l'opposto, no? Noi siamo condizionati a vincere, a essere individualisti in questa vittoria. Non solo per il mondo della pubblicità, sono dei condizionamenti molto più sottili che ti portano sempre a questa necessità di vittoria o di micro vittoria rispetto agli altri, rispetto alla tua vita. Nel frequentare la sconfitta, nel cercare di capirla, nel cercare di capire qual è stata la reazione a queste sconfitte, alle proprie condizioni di inerme, ho trovato, sto scoprendo anche, una forza e una ricchezza che erano insospettabili prima. Però sia nella letteratura italiana che in quella estera riesci a trovare tutta una serie di persone che hanno dedicato la loro vita a questi temi. All'inizio di questo interesse c'è sempre una sconfitta personale molto forte o una condizione sperimentata personale di inermità che non è necessariamente causata da una guerra, anzi può essere causata anche da una banale convivenza tra le persone, no? Però c'è sempre un meccanismo che ti fa capire immediatamente che quella che è stata la tua piccola o grande sconfitta o condizione di inermità si relaziona immediatamente a una condizione di inermità e di sconfitta molto più grande, universale, che gli altri hanno subito e che tu hai finora conosciuto solo attraverso piccoli racconti, la televisione, ma non hai mai veramente condiviso con degli altri sensi che non siano la tua intelligenza, la tua voglia di capire. Credo che sia un percorso di questo tipo, insomma, quello che sto facendo, quello di cercare di avere un minimo comune denominatore di umanità con tutte le persone che queste cose hanno dovuto subire, perché c'è sempre un subire all'inizio di questo. Nessuno cerca la sconfitta per amore della sconfitta, l'inermità per amore dell'inermità, altrimenti sarebbe un percorso intellettuale o estetico che veramente mi disgusterebbe.
Inerme è colui che non ha armi, l'indifeso. Dal latino in, negativo, e arma, colui che non ha armi. Il suo contrario si è sempre realizzato con il provvedersi di difese, nel rendersi agguerriti, strumentalmente forti. Mai come ora sta all'individuo singolo la responsabilità di non barricarsi a dispetto della propaganda e delle appartenenze. Sta al singolo sottrarsi allo scontro telecomandato tra i mondi, conoscere che esistono differenti modi e ragioni e contagiarne gli altri. Quotidianamente, contro ogni evidenza, in ogni atto o scelta o pensiero, decidendo di ricostruire il mito della speranza offrendolo a coloro che l'hanno perduto.
Mezza luna si incarica dell'Ararat, croce rotta è la spada che l'elimina, spada rotta è la croce che l'anticipa.
Fagliuotti hijab min al-sahabi, tilka nabarati ghayri al-abiya, waksur li qawsa.
L'inerme è l'imbattibile. Con questo titolo, Massimo Zamboni ha riunito in un cofanetto edito dalla Manifesto Libri tre suoi approcci diversi alla tematica dell'inerme. C'è un piccolo libro dal quale, nero su bianco, ci colpiscono interrogativi e considerazioni come quelle che abbiamo ascoltato poco fa, che, anche dati i tempi oscurati da guerre e violenze che viviamo, ci chiamano a riflessioni probabilmente improcrastinabili. Naturalmente c'è poi un CD nel quale gli stessi temi sono trattati attraverso la poetica e la musica di Massimo Zamboni. Infine vi è un DVD con il film Il tuffo della rondine del documentarista Stefano Savona. Il film è un prezioso documento nato durante il viaggio di Zamboni a Mostar nel 2007 e raccoglie le testimonianze di alcuni bosniaci che hanno vissuto la tragedia della guerra.
Il filmato racconta tre storie in particolare di tre ragazzi assolutamente comuni di Mostar, non sono intellettuali, non sono esperti, non sono persone emblematiche, sono persone che mi è capitato di conoscere e voler conoscere meglio, però sono molto esemplificative del discorso che voglio fare.
Io sono nato in Jugoslavia e mi sentivo jugoslavo proprio. parlavo la lingua che era definita come la lingua serbo-croata. E poi finisce tutto, la Jugoslavia non c'è più e la mia risposta era quella che sono nato in Bosnia, cioè se non c'è più la Jugoslavia, quindi sono bosniaco e erzegovinese. Per me gli abitanti della Bosnia ed Erzegovina erano bosniaci o erzegovinesi della confessione cattolica, ortodossa o islamica, però qua purtroppo c'è stata questa identificazione tra la nazionalità e la religione. La gente nel 93, a me, molti mi hanno visto come un croato.
Dario Terzic è DJ a Radio X di Mostar, è una persona assolutamente straordinaria. Lui è croato, ha scoperto di essere croato a un certo punto della sua vita, prima era jugoslavo, non si era mai posto il problema, è come se uno oggi mi dicesse che io sono di chissà quale nazione, io ho sempre pensato di essere italiano. Lui si è ritrovato con questa cappa dell'essere croato a un certo punto e di non sapere che cosa farsene di questa identità. Solo che in guerra tu non puoi non sapere cosa fartene della tua identità. Tant'è vero che in questo suo non saper cosa farsene è stato preso dai suoi, come dice lui, è stato vestito da soldato croato ed è stato buttato in mezzo alla linea del fuoco che separava le due parti della città, con i fucili dei suoi alle spalle e i fucili degli altri di fronte, e tutti sparavano. E lui, come un supereroe dei fumetti, è riuscito a passare indenne lì dove nessuno passava indenne. Gli si è materializzato davanti un cassonetto per i rifiuti, che è ancora lì, peraltro, una specie di monumento personale che Dario ha in mezzo al viale di Mostar. Si è nascosto lì e non è stato colpito da nessuno.
Il 4 giugno del 93, come il mio secondo compleanno, avvivo questo incontro con la morte, cioè era un incontro preavvisato, cioè già tutto organizzato, perché va bene, cioè, mi è successo altre volte, però diciamo le cose che poteva passare, una granata così, un'altra, però lì era proprio un incontro già ben fissato, diciamo così. Stai andando verso fucili, cioè da un momento ad altro potrebbero cominciare a sparare, a spararti, e la prima cosa che ti viene in mente è quella: sì, questa è la mia fine, cioè la prima cosa. Però a me è capitato subito dopo un secondo una cosa così, una certezza, una grande certezza che io ce la farò, sopravviverò. Forse c'era questo modo di pensare intanto nella mia vita.
Che l'inerme sia imbattibile lo proclamo sottovoce, per un debito verso le sofferenze, per rispetto a tutti i silenzi che non potranno dirsi mai. Meno offensivo sarebbe stato nominare questo progetto l'inerme e l'imbattibile. Questo imporrebbe la ragione. La pancia carnale impone diversamente, impone un indennizzo a quelli resi poltiglia e onora quanti sempre provano a rifare il mondo partendo da poche cellule di sopravvivenza.
Onde arrivano, lasciano, intingono, a onde arrivano, le facce strillano.
Il vincente a volte mi fa tenerezza, in un certo senso, perché dei vincenti della storia dell'umanità poi non è che si ricordi granché. Ricordiamo i nomi, sono in tante testimonianze, anche testimonianze create da loro, non dei monumenti creati per la loro gloria, però in realtà noi sotto quei monumenti parcheggiamo l'auto, ci sono i piccioni appollaiati sopra, fa parte della nostra storia ma non ce ne accorgiamo neanche. Quello di cui ci possiamo accorgere è che il mondo continua ad andare avanti, spinto da miliardi di persone che sono pacifiche sostanzialmente, che sono piuttosto rispettose l'una di altre, che sono capaci di convivere tra di loro e sono infinitamente più forti loro, sono molto più capaci di mandare avanti il mondo che non quei pochi che pensano di dirigerlo veramente. È chiaro che questi pochi dirigono anche il destino di milioni di persone a volte, possono farlo per dei tempi che sono sempre limitati comunque, sono sempre definiti per quanto lunghi possono essere, ma che alla fine poi io non credo che vadano ad avere questa grande forza. Continuo a pensare che la volontà degli uomini di convivere sia molto più forte che la volontà degli uomini di cercare le proprie differenze, no? È una scelta che uno fa. Tu puoi scegliere di cavalcare le differenze che ci separano, e sono tantissime, come puoi scegliere di cavalcare quelle poche affinità che abbiamo, che sono poche ma che ci lasciano vivere insieme. la maggior parte degli uomini sceglie questa seconda strada, altrimenti non riusciremmo neanche a fare questa intervista, non riusciremmo a stare in un paese scalcagnato come l'Italia, che comunque continua a essere un paese civile, per quanto ci sembra che vada a rotoli ogni giorno di più. Ci sono degli insegnamenti che valgono come esempio, no? Una città come Mostar, che è una città piccola, segnata pesantemente, ti fa capire in un colpo d'occhio quello che voglio dire. Quello che ti insegna Mostar, dove ancora convivono tutte le verità assieme, no? Perché sono ancora tutti lì sostanzialmente, ancora tutti separati, ancora tutti che si ostacolano, non possono più farlo con le armi, ma lo fanno con tutti i modi che la nostra convivenza civile ti lascia ad operare per separare le persone. E se tu chiedi, ti informi, vuoi parlare con le persone di Mostar, di qualunque razza o religione o credo siano, ognuno ha una sua verità, ognuno è stato sconfitto dalla guerra, ognuno è vittima, anche i vincitori. Ma quello che appare con più forza e che ti impressiona di più è che quelli che sono stati designati come vincitori, che lo sono in effetti, si sono impadroniti in una parte della città che non era loro prima, hanno avuto un numero di vittime largamente inferiore ai bosniaci, sono disperati, sono arroccati in questa loro vincita che non gli ha portato assolutamente a niente, continuano ad erigere dei monumenti strampalati, aberranti, di dimensioni spaventose per dimostrare la loro muscolarità, ma tutto quello che quel monumento ti insegna è la loro disperazione sostanzialmente, il fatto di aver bisogno di erigere qualcosa di così grande, di così forte, che non è capace di insegnare niente a nessuno, e sono come armi in cemento sostanzialmente. Tu vedi che stanno preparando nella loro testa una nuova guerra, perché è l'unico modo che hanno per difendere quel poco che hanno ottenuto. Lì i vincitori sono disperati, sconfitti, divisi tra di loro, assolutamente incapaci di portare avanti un'idea di socialità comune, di umanità, di stare assieme, no? Del perché si può vivere e bisogna vivere. Quelli che sono sconfitti, senza fare del bianco e del nero eccessivo, però quelli che sono stati sconfitti, sono stati massacrati, sono gli unici che hanno voglia di riprovarci, di cominciare a tessere una possibilità di vivere assieme. Sono gli unici oggi che riescono a pensarsi come uomini, sono gli unici che riescono ad avere una qualche idea di futuro che li tocca. E questa è una cosa su cui io credo si possa riflettere molto.
Se tutto sarà come nel 92, nel 93, io di nuovo sarò senza le armi. Secondo me questa è una mia vittoria, perché non mi hanno cambiato. Posso vivere come voglio e vivo con mani vuote, ma con le mani che non fanno paura a nessuno. A me danno un senso di una grande forza.
Io volevo andare a Mostar per un motivo che non avevo confessato a nessuno prima di andarci, perché era così sottile e barcollante che nessuno mi avrebbe dato credito, nessuno sarebbe venuto con me, non sarei mai riuscito a fare questo filmato. Il motivo era una frase di un scrittore di Mostar che si chiama Maksumić, che è uno dei protagonisti del documentario, che incontrato 10 anni prima, lui era un capo, con tutte le virgolette del caso, dei pacifisti di Mostar. Aveva tenuto un discorso pieno di belle parole la sera stessa in cui sono cominciati i bombardamenti a Mostar. È stato uno tra quelli che ha visto morire da subito, come i primi cadaveri in città, i suoi compagni pacifisti, quelli che erano nel suo gruppo pacifista. È riuscito a scappare sotto gli spari, erano andati a casa sua per farlo fuori, è riuscito a arrivare in Italia, dove ha covato sostanzialmente pensieri di, non solo di vendetta, ma pensieri di schifo per il suo essere pacifista, per la sua essere così naif, queste sono le sue parole, no? Da credere che in un mondo che si sta armando tu puoi stare lì a predicare il non armarti, perché in una città come Mostar il non armarsi ha significato poi la perdita di tantissime vite umane da parte bosniaca. Loro avevano un embargo decretato contro da parte nostra, quindi mentre tutti si armavano loro sostanzialmente avevano difficoltà a trovare le armi. Maksumić aveva ripudiato questo suo essere pacifista, e questa cosa mi aveva colpito molto, perché è una persona coltissima, molto intelligente, molto umana, e non riuscivo a mettere insieme questo suo essere con queste sue parole di 10-12 anni prima. Mi è sempre rimasto come un tarlo questa cosa, e mi chiedevo se era possibile, andando avanti negli anni, che lui continuasse a pensare questi pensieri. Per cui questo era uno dei motivi veri per andare a Mostar. E senza voler fare del lieto fine, il percorso di Maksumić è stato quello che speravo che lui avesse fatto, non per lui o non per me, ma proprio come c'è bisogno di una dimensione etica in cui credere. Io continuo a pensarla questa cosa, e sapere che Maximich afferma nel film che se anche tutti si stessero armando, se anche questa sera stessa fossimo sottoposti a un bombardamento, lui sarebbe ancora lì in piazza a cercare di urlare le proprie ragioni di pacifismo e cercare di convincere gli altri a non prendere le armi, questo per me è molto rinfrancante. Ripeto, non perché ho bisogno di soluzioni rassicuranti, ma perché io credo che il mondo debba andare avanti in questo modo. C'è sempre bisogno di riprovarci al dispetto di tutte le evidenze. C'è una linea etica da seguire e questa va seguita nonostante tutto, e sentirlo dire da uno come lui, che comunque l'ha patita pesantemente questa situazione, insomma mi lascia un gradino di speranza in più.
Se non ora, quando senti? Se non ora, quando cerchi? Se non ora, quando vivi? Se non ora, quando? Se non ora, quando chiedi? Se quando credi, quando vivi, quando...